Buongiorno, un caro saluto a tutti da Carlo Dorofatti, eccoci con una nuova puntata del podcast settimanale, come tutti i venerdì. Vi ricordo il sito accademiaacos.it per essere informati su tutti gli eventi, andate al calendario eventi e troverete tutte le date. Bene, allora vediamo le domande di oggi. Allora, un amico mi scrive e mi dice, riascoltando un vecchio podcast, vediamo un po' se funziona tutto, sì, riascoltando un vecchio podcast dove parli di post mortem, fai riferimento ad una luce verde da seguire, anziché quella bianca. Ora, adesso permettetemi di aprire una parentesi rispetto a quella affermazione, che poi, insomma, quasi quasi mi pento perfino di averla pubblicata, perché decontestualizzata ha creato anche un certo scompiglio. Allora, il discorso della luce abbagliante, della luce bianca, è un fenomeno condiviso da tutti coloro che hanno raccontato, magari risvegliandosi da coma o, insomma, vivendo quelle esperienze chiamate Near Death Experience, NDE, cioè esperienze di premorte o vicino alla morte, sono tornati indietro, perché probabilmente non era la loro ora, e hanno raccontato varie faccende, no? Il tunnel, qui era uscito negli anni 70 un libro molto famoso, no? La vita dopo la vita, che aveva appunto raccolto tutte queste testimonianze, il tunnel, la luce bianca, i parenti che vengono incontro, e altre figure magari riconducibili alla iconografia classica della religione, questa beatitudine, no? Nel seguire questo viaggio nell'aldilà, poi per qualche motivo si è rientrati e quindi queste persone hanno potuto raccontare queste visioni che sono state tuttavia condivise anche da testimonianze diffusissime in tutto il mondo, quindi insomma ha creato una certa attenzione questa raccolta di statistiche, di informazioni, di testimonianze. Per quanto riguarda il discorso della luce bianca, ci sono molte tradizioni esoteriche che indicano Dio, ovvero Yahweh, ovvero questa figura biblica che tutti quanti noi ormai consideriamo come Dio, no? Il Dio onnipotente, onnipresente, di amore, di bene, il Dio della Chiesa, il Dio di tutte le grandi religioni monoteiste, che è poi sempre quello, no? Il concetto più alto che abbiamo di Dio. Ecco, in realtà questo Dio che dalla tradizione biblica impariamo a conoscere come un Dio violento, vendicativo, tutt'altro che benevolente, tutt'altro che onnisciente e onnipotente, perché dipende da sacrifici, dipende da molte situazioni che hanno a che fare con guerre, conflitti, sofferenze, è un Dio iracondo. È un falso Dio, è uno dei tanti dei che si è fatto passare per l'unico vero Dio e che ha irretito prima il popolo di Israele, combinandogliene tra l'altro di tutti i colori, e poi alla fine questa terra promessa è stata proprio l'avventura più clamorosa, disastrosa, drammatica e tragica di questo popolo, ancora a rivendicare questa terra promessa da un Dio che veramente gliene ha combinate di cotte e di crude. Alla fine capiamo che questo Dio non è Dio come concetto di amore, come Logos, il Dio, se vogliamo, annunciato dal Cristo delle origini, perché poi in realtà il cristianesimo andrà ad innestarsi in quanto fenomeno storico, come religione storica, sul paradigma ebraico, così come alla fine anche nell'Islam, il Dio è sempre quello. Quindi prospera questo Dio che tra i tanti dei, così come si racconta, ma non solo recentemente, già negli anni 60, negli anni 70 si parlava di traduzioni della Bibbia, di interpretazioni, di indagini, addirittura accostando poi la figura di questo falso Dio non solo a considerazioni di carattere teologico e di buon senso, ma anche all'ufologia, al contattismo, fino ad arrivare ai giorni nostri con autori che ancora si dedicano a questo studio, però in fondo se ne parla da 50 anni di questa faccenda, se non di più. Ora, questo Dio pastore, coltivatore, se non predatore, attraverso tutte le sue schiere angeliche, le sue schiere di entità e di forze adesso collegate, prospera sul pianeta coltivando anime, nutrendosi di noi, sottraendo all'essere umano la sua naturale evoluzione, la sua dignità di anima, di coscienza, e quindi come veramente come espressione del divino, quindi recidendo poi ognuno di noi dai valori del sacro, che devono essere poi mediati attraverso gerarchie politiche, religiose. E quindi ecco questa organizzazione mondiale di Yahweh che si avvale soprattutto della religione cattolica per mietere il suo raccolto quotidianamente attraverso le sofferenze del mondo, a volte mitigate da qualche miracolo, da qualche gioia, così tanto per pasturare, però in fondo ecco che l'umanità è schiava di un Dio, dei suoi comandamenti, dei suoi moralismi, della sua ipocrisia, dei suoi inganni, tanto da gettare l'uomo nello sconforto, nella sfiducia, altro che speranza. Speranza nella vita, perché viene alimentata la paura della morte. L'essere umano non viene educato alla consapevolezza di se stesso, della sua anima eterna, ma tutto questo dipende dall'obbedienza a comandamenti, dalla fede in dogmi, dalla compiacenza verso un Dio tiranno a tutti gli effetti. Quando si muore, questo Dio raccoglie il frutto della nostra vita, quindi le nostre emozioni, i nostri sentimenti, tutto ciò che ha costruito la nostra anima nella vita, che è ben poca cosa in fondo, considerando quanto siamo incoscienti di noi stessi, comunque viene a tutti gli effetti sottratto all'uomo a nutrire questa forza che appunto si ciba di noi, si ciba dell'essere umano. Questa forza che può essere aliena, può essere extraterrestre, può essere considerata come un principio comunque impalpabile e sottile e trascendente, oppure manifestarsi sotto forma di forze più identificabili, più determinabili anche sul piano fisico, quindi questi predatori alieni, queste civiltà aliene che si dice abbiano interferito con l'evoluzione terrestre, possono essere le avanguardie di questa forza egocentrica, folle, aliena, che da secoli, se non da millenni e millenni, ha fondato il suo impero su questo pianeta e sulla vita di questo pianeta. Allora, quando si muore, ecco che questa luce bianca, questo aspirapolvere, no? Attraente, per molte tradizioni esoteriche, ripeto, non è altro che la rete di Yahweh, che pesca, ok? In altre tradizioni invece si parla di fare attenzione a questa luce bianca e piuttosto seguire altre strade, il proprio sentire. Certo, questo lo si può fare nel momento in cui durante la vita si è svolta una ricerca spirituale di emancipazione, di risveglio della propria consapevolezza reale, e quindi si riesce in qualche modo a sottrarsi da questo giogo per proseguire oltre la propria evoluzione in forma consapevole e continuativa, senza dispersioni, senza essere saccheggiati da queste forze predatorie e ostili. Quindi l'idea poi di descrivere questa capacità di sottrarsi dalla luce bianca seguendo un sentiero, una porta stretta che ha un colore diverso, un colore verde, secondo certe testimonianze e certi insegnamenti, è l'indicazione che poi anch'io ho riportato durante quei corsi che tengo dedicati proprio all'accompagnamento alla morte, alla preparazione della propria morte, che è un argomento fondamentale poi, se vogliamo, nell'ambito della meditazione e della ricerca spirituale, per comprendere l'illusorietà del fenomeno e il transito, e quindi gestire e vivere consapevolmente il transito della nostra reale natura da un corpo all'altro, se così dovrà succedere, attraverso quei meccanismi che vengono genericamente descritti come reincarnazione. Allora, la persona adesso che mi fa questa domanda continua nella sua email e dice: ci può essere un qualche riferimento a quella tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale e il calore di cui parlava Roll? E ancora, c'è una qualche via iniziatica, misterica o esoterica che riguarda la musica? Ecco, qui si parla quindi di quinta musicale, si parla di colore verde e di calore, secondo l'indicazione di Roll, di quella tremenda legge, che lui poi in realtà non svelò, non rivelò, però ci sono molte ipotesi a questo proposito. Roll parlava di un colore verde inteso come il colore della matrice. Curiosamente, in effetti, il film Matrix, quando si tratta di assistere alle scene che si svolgono all'interno della Matrix, soprattutto nel secondo e nel terzo film, tutto diventa verde, no? Il filtro della telecamera è completamente verde, perché si dice che il verde sia la nota media, il tono medio riferibile alla frequenza del nostro piano di esistenza, peraltro illusorio, convenzionale, sensoriale. Quindi il colore verde è il colore che vibra sulle note della Matrix. La quinta musicale può avere a che fare con determinate questioni che riguardano i chakra, secondo certe ricerche, e il calore non è altro che il calore dello spirito, o addirittura kundalini per alcuni ricercatori. Però ecco, dire che questo colore verde sia collegato a quella luce verde, non mi sentirei di fare questo collegamento, perché parliamo proprio di argomenti diversi. Per quanto riguarda vie iniziatiche, misteriche o esoteriche che riguardano la musica, tutte le vie iniziatiche parlano di musica come armonia, come vibrazione, come frequenza, come salute, come suono che guarisce, come suono intonando il quale attraverso mantra, canti, è possibile riprodurre risonanze nel corpo e quindi risvegliare determinate facoltà o equilibrare le nostre energie interiori, lavorando sui nostri centri, sui nostri chakra. Quindi la musica è veramente oggetto di studi profondissimi, dalla tradizione alchemica, ermetica, rosacrociana, pensate all'Atalanta Fugiens, a questi testi pubblicati tra l'altro, da Atanor. Queste indicazioni musicali vengono date, la scelta degli strumenti, gli strumenti legati agli elementi, le varie frequenze. Tra l'altro proprio domani facciamo un workshop qui a Terni, in un bellissimo posto, dove io insegno l'arte del tamburo e del canto ancestrale, cose che io ho imparato in Africa e che mi sono state utilissime nell'ambito del mio cammino, anche integrandole con lo yoga, con i tantra. Ho scoperto delle cose straordinarie che riguardano la musica, il canto, in particolare i tamburi, l'uso del tamburo. E quindi certamente poi tutto il lavoro sulle armonie, tutto il lavoro che possiamo andare a riprendere dall'accostamento tra musica e matematica, a Pitagora, fino ad arrivare a Mozart, fino ad arrivare alle fughe di Bach, che sono qualcosa di straordinario e di matematico e addirittura misterioso, fino ad arrivare alle costruzioni musicali che corrispondono a quei rapporti matematici, geometrici, la misura aurea, le sequenze di Fibonacci, che poi vengono riportate attraverso le architetture, nelle grandi cattedrali, nei grandi templi, laddove il canto rimbalza su certe geometrie, su certe misure, architetture, ritornando poi alla persona, e quindi il suono si fa una sorta di plasma che ci modella. È stupendo, è un argomento stupendo, tutte le vie esoteriche ne parlano. Da qui tutto il lavoro sugli strumenti, quindi, che so io, tutti quegli strumenti che usano l'arco sono strumenti di fuoco, tutti gli strumenti a percussione sono di terra, tutti gli strumenti a fiato sono di aria, parliamo in generale, lo strumento a corda sono dove la corda è pizzicata, ma anche nel pianoforte dove la corda è picchiettata, sono strumenti d'acqua. Poi ci sono tutti quegli strumenti più complessi come le campane tibetane, il didgeridoo, il gong, che sono strumenti che possono essere associati a diversi elementi contemporaneamente. E poi il canto, l'intonazione, la vibrazione del mantra, l'uso della respirazione circolare per ottenere un suono continuativo e potente. Sono argomenti che si studiano nelle scuole esoteriche, sia dal punto di vista teorico, sia proprio dal punto di vista pratico. Pensate ai mantra che vengono recitati dagli alchimisti durante le fasi dell'opera, o che vengono recitate dagli sciamani, no? Quando curano, quando raccolgono o lavorano le erbe, recitano, cantano continuamente. È un argomento veramente spettacolare, quindi se volete io tratto questi argomenti durante le conferenze e faccio dei corsi specifici su questo, anche a volte avvalendomi di musicisti, di esperti a questo proposito, di ingegneri del suono. Quindi sì, sicuramente non posso indicarti una via iniziatica in particolare, perché se una via iniziatica è autentica non può non parlare di musica e non educare all'ascolto e alla produzione musicale, poi anche a livelli semplici, perché poi insomma non è che dobbiamo diventare tutti musicisti bravissimi per ottenere degli effetti particolari che riguardano comunque l'uso del suono anche ad un livello accessibile a chiunque. Quindi le correlazioni tra il mondo della fisica quantistica, alcuni elementi di yoga cinese, il Qigong, l'armonia musicale, sono elementi assolutamente correlati tra loro. Al di là dei tecnicismi, sono un grande stimolo. Però ecco, qui bisogna entrare proprio nel merito pratico delle cose. Adesso qua non posso più di tanto andare avanti nel discorso, perché si entra proprio nella materia. Ok, andiamo avanti. Allora, un amico, ecco qua, un amico mi chiede, in merito alle 12 fatiche di Ercole. Io penso che potremmo dedicare una puntata a questo, perché adesso sarebbe veramente lungo e facciamo così, dedichiamo una puntata a questo fantastico argomento, le 12 fatiche di Ercole, che poi corrispondono al viaggio, agli archetipi del viaggio dell'eroe, ma non solo. In progressione i 12 segni zodiacali, i 12 cavalieri della tavola rotonda, i 12 apostoli, e quindi il numero 12 ritorna a raccontare le 12 ore anche, no? L'orologio, le 12 ore diurne, le 12 ore notturne, quindi è molto molto interessante questo archetipo del numero 12. Possiamo sicuramente parlare delle 12 fatiche di Ercole in chiave iniziatica, perché no? Ma è una cosa stupenda, l'avevamo anche fatto qui a Terni, questo lavoro sul viaggio dell'eroe, proprio facendo riferimento alle fatiche di Ercole. Quindi è un lavoro che potrò sicuramente recuperare, riprendere, e andiamo quindi a rimandare questo argomento magari in una puntata dedicata. Proseguiamo, dice, vediamo un po', dice un'altra email, mi chiede, ma è necessario sapere Ah, bella questa domanda, sì, me la ricordo, me la ricordo. Mi dice, sì, perché me l'aveva mandata, poi ho detto, sì, te la rimando. Mi dice, è necessario sapere argomenti di esoterismo, magia, channeling, sdoppiamenti astrali, meditazione, eccetera. Non sarebbe sufficiente vivere il qui e ora per ciò che si è, nel trascorrere degli eventi della giornata, seguendo il proprio sentire, e cioè cercando di rimanere aperti a se stessi, alla vita, in modo che la propria vita diventi ricerca personale, fatta di intuizioni, aperture, condivisioni, riflessioni, sofferenze, gioie, eccetera. Lasciando perdere appunto letture di argomentazioni, cose, dei libri, tutte queste teorie. Beh, questa domanda è una domanda classica, è una domanda classica, ma certo che si può prescindere da tutto. Tuttavia noi abbiamo tutto il diritto di tendere al miglioramento delle nostre e delle altrui condizioni di vita, accettando qualunque risultato, ma in ogni caso senza abbandonarsi a una resa inerte, che non è surrender, ma potrebbe rischiare di diventare una giustificazione alla rassegnazione e all'indolenza. Cioè uno dice, ma alla fine lasciamo che sia. Ma questo lasciamo che sia, cioè noi siamo fatti per perseguire la conoscenza, la scoperta, meravigliarci dei misteri della natura, del mondo, della vita. È una tensione naturale, noi siamo proprio qui per celebrare il mistero della vita attraverso il perseguimento della conoscenza, che non deve essere un perseguimento ansiogeno o nozionistico o mentale o intellettualoide che poi ci allontana da noi stessi, anziché permetterci di avvicinarci alla natura di noi stessi attraverso l'indagine della realtà esterna. E allo stesso modo, nel momento in cui ci avviciniamo dentro di noi a ciò che siamo, scopriamo anche il fuori, cioè è una dialettica. Indagando fuori di te scopri ciò che sei, indagando dentro di te scopri anche la realtà che ti circonda. Ma noi siamo tesi verso la scoperta. Quindi attenzione che questo lasciare che sia la vita a portarci l'insegnamento, abbandonare ogni studio, ogni lettura, ogni tema, ogni meditazione, ogni pratica in funzione della vita vissuta tutti i giorni. Ma certo, questo è un ragionamento logico, ma una cosa non esclude l'altra. Addirittura, vivere la vita di tutti i giorni potrebbe diventare appunto una sorta di rassegnazione, di indolenza, di pigrizia, di vaghezza esistenziale che poi risulta inconcludente. Così come dall'altra parte, senz'altro, poi dedicarsi allo studio, alla conoscenza, al nozionismo, alla collezione di pratiche, tecniche e teorie non ci porterebbe da nessuna parte. Ma d'altronde noi siamo chiamati a vivere la vita ordinaria, se non altro per necessità. Quindi dobbiamo fare entrambe le cose, da una parte ammettere che è la vita stessa il grande maestro e dall'altra parte tendere comunque alla scoperta, alla conoscenza, all'evoluzione e a trovare quindi anche soluzioni al nostro esistere, se vogliamo, no? La scienza, la medicina. E tutto questo è un sapere che non dovrebbe essere frammentato, dovrebbe essere un tutt'uno poi con la ricerca etica, spirituale e quindi anche con il risveglio di facoltà superiori, dovrebbe essere un tutt'uno. Ecco, quindi è scienza con la S maiuscola, è arte della vita con la A maiuscola. Quindi noi siamo questo paradosso, no? Vivente. Fatto di relativo e assoluto, quotidianità e straordinarietà, lasciare che sia e tuttavia fare la nostra parte. Dobbiamo trovare la giusta misura, da buoni alchimisti, tra accettazione e tensione al miglioramento, accoglienza e esplorazione dei possibili, tra il fluire e il determinare. Quindi non c'è una formula, ma un navigare dinamico. Ok? Per cui sono valide entrambe queste prospettive, vanno combinate in un'alchimia saggia, ok? Intelligente. Questo è un po' il discorso. Vediamo un po' se abbiamo altre domande, altre cose da chiedere. Sì, allora, vediamo un po'. Fiorella, se io di solito non dico i nomi, vabbè comunque, Vorrei una risposta molto pratica su questo. Aspetta, qui la domanda parte in quarta così, senza neanche un ciao, un buongiorno, un caro amico ti scrivo. Va bene, allora. Partiamo in quarta. Vorrei una risposta molto pratica su questo. Cosa bisogna fare se ci sembra di essere vampirizzati o alienizzati? Vado avanti con l'email. Faccio da sempre un lavoro sulla consapevolezza e spiritualità, ma ultimamente relazionandomi con i genitori disabili con cui ho scelto di stare da anni liberamente, divertendomi, annoiandomi ormai, tutti gli altri divertimenti, ti assicuro mi sono divertita, mi sto divertendo tanto, con molta energia, va bene, nella gioia di un lavoro spirituale, eccetera, 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 mi esce una aggressività che conosco, che perdono, che osservo prima, durante e dopo la sua manifestazione. Non riesco ad eliminarla, quindi lei mi dice c'è una situazione familiare difficile, lei si ritiene una persona accogliente, disponibile, però a volte esce una aggressività. Adesso io non voglio continuare nell'email perché ci sono anche aspetti personali, va bene, tra l'altro non credo neanche di conoscere, perché a me mi scrivono tantissime persone. Comunque mi dice a volte esce un'aggressività e non riesco ad eliminarla. Mi dice tra l'altro simpaticamente, lo so che mi risponderai che scarico il barile sugli alieni, che scarico la responsabilità sugli alieni, ma mi sento proprio impossessata e dominata da una forza esterna a me. O devo arrendermi e ritornare a vivere nella mia casetta al mare tra gli ulivi se non ce la faccio? Beh, ottima alternativa, c'è chi non ha neanche questa alternativa e quindi figuriamoci come è incazzato. Altra domanda, mi sono accorta che spesso mi ritrovo a dormire nella posizione della morte, va bene o mi incasina? La posizione della morte, allora ci conosciamo senz'altro, la posizione della morte è una posizione che io insegno poi durante i corsi, appunto ne abbiamo parlato prima, durante i corsi di meditazione sulla buona morte, sulla propria morte, eccetera, eccetera. Allora, questa faccenda, noi siamo all'interno di un ecosistema vivente, di forze, di intelligenze, di forze con le quali siamo in simbiosi e molto più spesso siamo in relazione con forze che si approfittano della nostra incoscienza e quindi ci vampirizzano. Questo vale per tutti, poi c'è chi se ne accorge, c'è chi inoltrandosi in un cammino di ricerca spirituale diventa più consapevole, più sensibile e quindi dice me ne accorgo e allora come mai mi accade? Ti è sempre accaduto, solo che adesso te ne accorgi. È anche vero che chi si accosta ad un cammino spirituale diventa un bocconcino molto appetibile quando ancora non è in grado di difendersi, ma poi non c'è un difendersi, c'è un elevare le proprie frequenze in modo tale che poi su quel terreno lì non ci trovano neanche più, cioè non è un combattere, è un elevarsi, perché queste sono frequenze di basso astrale. Nel momento in cui noi entriamo in un cammino spirituale e sappiamo elevare le nostre frequenze, il problema non si pone più. Nel frattempo, tuttavia, è vero che abbiamo a che fare anche con un inasprirsi di queste esperienze che ci colgono soprattutto nel sonno, oppure ci sembra quasi che ci impossessino in momenti in cui perdiamo la pazienza. Tenete conto che noi viviamo in una realtà opprimente e impossessante, cioè la nostra vita è fatta ormai di tantissime variabili opprimenti che ci stressano, che ci pesano, che ci caricano di tante responsabilità e non abbiamo poi neanche la capacità di gestire correttamente la nostra energia per potervi far fronte, perché è dispersa in mille rivoli, la televisione, il bombardamento mediatico, gli sfoghi poi alla fine che uno a un bel momento cerca anche come rivalsa per recuperare un minimo di autostima e allora ecco che ci sono poi delle reazioni che fanno comunque gioco al sistema stesso quando sono ancora una volta una dispersione energetica inconcludente, per cui il cammino spirituale è proprio quello prima di tutto di disintossicarsi da tutto questo, di tirare i remi in barca e cominciare a gestire correttamente le proprie energie senza più dispersioni. E parlo di energie psichiche, energie sessuali, energie fisiche. Queste forze esistono, si alimentano, ripeto, noi viviamo calati all'interno di una catena alimentare, a nostra volta ci alimentiamo e siamo cibo. E spesso siamo cibo di forze multidimensionali di cui non sospettiamo neanche l'esistenza, e che si cibano di noi al loro livello di relazione con l'energia della vita. Ora, può darsi che questo inneschi poi in noi certi aspetti del carattere, certe reazioni emotive che non ci appartengono e diciamo, ma questa non è roba mia. È un po' come quando siamo vulnerabili ai messaggi pubblicitari, ma io questo prodotto non lo volevo comprare, e però guarda caso, torniamo a casa e ce lo troviamo in casa, bombardati dalla pubblicità, quasi ipnotizzati, no? Dalle pubblicità e dai messaggi subliminali che ci poi inducono a comprare certe cose di cui non abbiamo bisogno, perché questo bisogno addirittura forse ci viene instillato, no? ci viene creato un bisogno che non abbiamo affinché poi possiamo soddisfarlo comprando il tal prodotto o la tal cosa, senza parlare poi del bisogno di autostima, di considerazione, a colmare le lacune della nostra coscienza. Laddove lasciamo varchi, lasciamo vuoti di coscienza, questi vengono riempiti da altro. L'universo risparmia, insomma, quindi è normale che noi siamo anche vampirizzati, ma ci vampirizziamo anche da noi stessi, il nostro ego, i nostri conflitti interiori, sono i nostri vampiri interiori, che poi risuoneranno con dei vampiri esteriori. Quindi è così, accade, certo, uno se ne accorge e allora dovrebbe cominciare a fare due conti, cioè a dire allora come faccio? Allora cominciare a dedicarsi a certi studi, a certe pratiche, senza peraltro alimentare in modo suggestivo il fenomeno, perché questi fenomeni a volte creano anche una certa fascinazione, no? Quindi anche il parlarne in maniera vago e in maniera vaga così non è funzionale. Però insomma bisogna rendersi conto che il fenomeno esiste quando vi sentite interferiti durante la notte, quando vi sentite improvvisamente e ingiustificatamente stanchi, quando vi scoprite reagire in maniera convulsa a certe circostanze e non vi riconoscete, possono essere i segni, le conseguenze di interferenze aliene nel senso di interferenze di forze, di intelligenze, di energie che non ci appartengono e che non ci riguardano, che non riguardano l'essere umano, che non riguardano il suo cammino di coscienza, quindi dovrebbero essere proprio lasciate andare, solo che ci agganciano attraverso l'emotività, l'affettività. Prima mi parlavi di genitori, ecco, poi ci sono queste leve affettive attraverso le quali entrano questi pendoli, come li chiamerebbe Zeeland, no? Nel transurfing si parla di questi pendoli che ci agganciano, ecco, immaginiamo questi pendoli come un qualcosa di vivo, che addirittura ci aggancia, ci porta via da noi stessi e in qualche modo si nutre della nostra attenzione, della nostra energia. Ci sono delle pratiche che si possono sviluppare, ma è soprattutto l'elevazione spirituale quello che ci permette di sottrarci da questi condizionamenti e quindi emanciparci. Però bisogna, in questo caso, veramente fare i conti con un cammino spirituale profondo e che ti permetta di gestire meglio la tua psiche, le tue energie, la tua emotività, quindi la meditazione, quindi quelle meditazioni che ci liberano, no? Proprio io a volte consiglio una meditazione di autoliberazione che viene poi rinnovata ogni luna piena, proprio per riuscire in qualche modo, no? a gestire la relazione con quella complessità che ci circonda e della quale non abbiamo ancora cognizione. La avremo nel momento in cui sapremo dotarci di quei sensi, di quelle facoltà, ma per fare questo dovremo veramente percorrere un cammino di consapevolezza. E il cammino di consapevolezza è prima di tutto un cammino di guarigione, cioè di disintossicazione da tutto questo. Ma è una cosa molto seria questa, non la si può fare così nei fine settimana o leggiucchiando un libro qua e là o facendo collezione di corsi e corsettini New Age che lasciano il tempo che trovano. Cioè, io sto cercando anche di impostare delle proposte formative attraverso l'Accademia, attraverso il Filo d'Oro, attraverso gli incontri di meditazione, ma è un lavoro che io propongo già dicendo, guardate, questo è un progetto pluriennale, cioè non pensate che venite qui in una giornata o a fate un corsettino di 10 lezioni di meditazione. Certo, per alcuni può bastare, si soddisfano una loro curiosità del momento e va bene così, uno impara a rilassarsi, a drenare lo stress e va bene così. Altri che si pongono delle domande più profonde, magari anche dovute a certe esperienze di vita particolari, in realtà queste esperienze di vita sono da benedire perché ci danno l'intuizione di una nostra predisposizione a un certo tipo di percorso, se vogliamo. Ma lì poi bisogna avere il coraggio di cogliere l'opportunità di percorrerlo. Ed è un percorso senz'altro impegnativo, che esige da parte nostra il rivedere certe priorità, il rivedere un pochino la nostra vita, perché possiamo nella pratica fare queste cose, ecco, e quindi dedicare il giusto tempo, dedicare tempo all'insegnamento, alla frequentazione, al gruppo, alla meditazione, alle tecniche che ci vengono insegnate e che possiamo e dovremmo poi svolgere a casa nostra. Cioè, è davvero un lavoro di guarigione profondo, di guarigione e di conseguenza di risveglio, e di conseguenza un lavoro di totale rinnovamento della propria vita verso una riconquistata libertà, che è una riconquistata felicità, una riconquistata capacità di realizzarsi e di realizzare, quindi di sottrarsi dai mille condizionamenti che ci opprimono e dalle mille cose che facciamo e che non vogliamo fare, che non abbiamo mai voluto fare, da liberarci da quelle persone che non vogliamo frequentare, che non abbiamo mai voluto frequentare, liberarci da quelle circostanze della vita che non ci corrispondono. Ma per fare questo dobbiamo avere conoscenza, energia e forza di volontà per scrollarci di dosso tutte quelle zavorre che man mano abbiamo collezionato nel corso della nostra vita, che non è mai stata nostra veramente, è sempre stata della famiglia, della scuola, del datore di lavoro, delle aspettative degli altri che ci vogliono in un modo piuttosto che in un altro. E guardate che il percorso iniziatico comincia da qui, liberarsi da tutto questo, dai grandi tiranni, che sono alieni, ma a me i tiranni che più mi impressionano sono quelli di tutti i giorni, sono quelli della nostra società, sono i politici, sono il vicino di casa, sono il datore di lavoro avido ed egocentrico, sono i partner narcisisti e pedanti, sono le persone quando io vado in un ufficio postale o comunale all'anagrafe o a fare una coda che vedo zombie attorno a me. Ragazzi, a me spiace, poi io non voglio offendere nessuno, ci mancherebbe altro, anzi poi incontro persone bellissime, però mamma mia, questi sono i vampiri di cui ci dobbiamo preoccupare, che poi ovviamente quando siamo pieni sbottiamo, e allora ecco che sbottiamo magari con le persone meno colpevoli di tutto questo, ci troviamo poi a sfogarci con persone che non c'entrano niente o con circostanze che apparentemente non sono così gravi, eppure ecco che ci scopriamo sfogarci e sbottare e diventare rabbiosi perché abbiamo tanti accumuli. Quindi da una parte ci sottraggono l'energia, dall'altra parte siamo condizionati a una vita nella quale non ci riconosciamo. E la meditazione, il percorso spirituale parte da qui, riprendere in mano le redini della propria vita, del proprio cammino, e capisco senz'altro che non è semplice. Però richiede molto impegno, ma è un impegno ben riposto, caspita, è un investimento fondamentale. Io mi chiedo come si possa ancora pensare che la spiritualità sia qualcosa di astratto, così, sai, le filosofie, ma poi la vita pratica, la vita di tutti i giorni è ben altro, no? A me sembra assurdo. Cioè, noi dobbiamo proprio invece ripartire dalla filosofia della vita, ripartire dal porci delle domande fondamentali. Altrimenti è un continuo inseguire la necessità, l'urgenza. Dobbiamo fermarci per comprendere, ricomprendere, rinnovare, ricominciare per evolvere. Ok? Va bene, carissimi. Allora io vi ringrazio, abbiamo fatto una, spero, piacevole, gradevole riflessione. Vi saluto, vi rimando alla prossima settimana, guardate gli eventi che magari avremo anche modo di vederci. Prossimamente sarò ovviamente a Terni, ma anche a Scandicci, ma anche nel Bolognese, ma anche in Svizzera, a Ragusa, quindi sentiamoci, anzi dovrò anche sentire un po' gli organizzatori di tutti questi eventi per confermare o meno la mia presenza in questi luoghi, quindi vi darò conferma. Nel frattempo vi ringrazio, vi rimando se volete agli approfondimenti del martedì sera con il webinar, che è un appuntamento fisso ormai. Vi abbraccio tutti. Ciao!